Buonasera e ben ritrovati a tutti. Io non chiedo più ci siete tutti, perché sono tempi duri, sono tempi difficili, sono tempi di riflessione e noi a Notte Horror vi facciamo aprire gli occhi su temi importanti o su temi leggeri. Per esempio, uno su tutte, le vacanze. Eh sì, vacanze d'inferno. Il caldo vi soffoca? Oppure state cercando vacanze da brivido? Beh, insomma, tra il caldo e il freddo. Abbiamo parlato proprio recentemente di cambiamenti climatici e guardate l'attualità che cosa ci riserva. Voglio chiudere gli occhi, chiudere le orecchie, entrare nella cripta di Radio Atlanta e qui rimanere, perché intorno il vero orrore, l'abbiamo sempre detto, è la realtà. E quindi per questa volta vi guidiamo ancora sempre in vacanze d'inferno. Eh sì, più o meno. Abbiamo attraversato la calda estate, vi abbiamo suggerito dei luoghi, dei posti, grazie alle suggestioni, dal Giappone, mostri giapponesi, alla Norvegia, con antichi miti e mostri che si materializzano dalle forze della natura. E l'ultima puntata, quella di giovedì scorso, siamo entrati nei meandri, nei sotterranei e tra le rovine delle mura del castello di Arco, in provincia di Trento. Beh, insomma, tra mare e montagna. Abbiamo visto che i laghi e i fiumi sono luoghi altrettanto insidiosi. Questa puntata volevamo dedicarla alla montagna, ma no. Io mi fermo prima, in montagna non vado, ma come ogni vacanza che si rispetti, la prima cosa che dobbiamo fare, che molti di noi fanno, è mettersi in viaggio con l'autostrada. Beh, va tutto bene, purché non sia un'autostrada per l'inferno. Beh, insomma, il caldo fa gli scherzi anche qui in radio. Abbiamo, non siamo neanche partiti e già abbiamo sbagliato destinazione. Volevamo andare in un resort ameno con magari acqua spettacolare e qualche palma e ci siamo trovati nella giungla, giungla pericolosa e infestata, infestata dai Guns N' Roses con la voce di Axl Rose. Lo sapete che sono tornati insieme? Lo sapete che stanno facendo un tour per l'Europa? Forse sì, forse no. Li aspettiamo a Milano, ma non sappiamo se la data sarà confermata. Beh, insomma, una reunion niente male. E parlando di musica sull'hard rock, direi che l'ultimo concerto europeo, la data di quando erano insieme, avvenne a Torino, in quel dello Stadio delle Alpi. Beh, possiamo dire io c'ero. Nella nostra eternità, questa è un'esperienza che abbiamo fatto, ma dalla giungla cerchiamo di sopravvivere in qualche modo e riprendiamo il filo delle nostre vacanze e del nostro discorso. Beh, insomma, come dicevo, perché noi a Notte Horror, all'interno della nostra cripta ventilata e bella ghiacciata per mantenerci eterni, io e il regista Mauro Magnitosi, noi qui cercheremo di darvi delle guide, dei suggerimenti, non per darvi la vacanza ideale, anzi per darvi il brivido delle vacanze o vacanze da brivido. Insomma, per tutti voi che ci seguite ormai da 3 anni, che avete viaggiato con noi attraverso le catastrofi, i sovvertimenti di questi tempi molto interessanti, vediamo un po'. Voi appassionati di horror e di mistero, non rassegnatevi alle solite mete. E abbiamo per voi, abbiamo scelto delle destinazioni che potranno aiutarvi e non tanto a rilassarvi dopo quest'anno faticoso, perché il relax, la stasi non fa per noi, anzi a regalarvi la vostra dose quotidiana di paura. E chi se non noi a Notte Horror? Tra cinema e letteratura che ci ispirano, le vacanze in stile horror, horror style, sono in aumento e addirittura c'è un vero e proprio turismo del macabro. Cercheremo di addentrarci in queste mete temerarie, stravaganti e, come dire, potremmo definirli veri e propri tour organizzati. Insomma, noi cerchiamo la paura, noi cerchiamo l'abisso del terrore, il terrore che si può governare, il terrore a cui possiamo dire basta chiudendo il libro, spegnendo il nostro device, la nostra televisione. Questo è l'horror che ci piace e mai come d'estate è un fiorire di temi horror. Allora, adesso sì, abbiamo lasciato alle spalle la giungla pericolosa e finalmente possiamo metterci in viaggio. E ora sì, andiamo sull'autostrada. Certo, di questi tempi è anche veramente, è anche, non sappiamo mai che cosa può succederci. Se ci va bene, sono ore e ore di coda, soprattutto per chi viaggia in Italia da nord a sud. Ci muoviamo tutti nello stesso tempo, nello stesso momento. Cerchiamo le vacanze intelligenti, le partenze fuori dal flusso, eppure ci troviamo incolonnati. Questo se ci va bene. E allora adesso sì che, grazie alla musica, noi possiamo veramente appropinquarci, mi piace, sull'autostrada per l'inferno. Highway to Hell with AC/DC. insomma, fino all'ultima nota. Non voglio interrompere l'ACDC in Highway to Hell. È veramente un brano che già racconta tutto. Se succede la fine del mondo, voglio andare via con il rock, quello duro, quello più puro, dai Rolling Stones agli ACDC. Insomma, da dove viene il titolo però? Un titolo che va così a pennello. Beh, era il 1979 quando usciva uno degli album più famosi degli ACDC, Highway to Hell. Ed era un periodo per loro anche un po' strano, perché alla fine degli anni 70 gli ACDC erano sì famosi in Australia, la loro terra di origine, però non lo erano ancora a livello internazionale. Anzi, la loro casa discografica, l'Atlantic Records, aveva deciso di estromettere il più grande dei fratelli Young, George, che era anche il produttore. E quindi i più piccoli, Angus e Malcolm, rimanevano così spaesati, privi del loro fratellone. Quindi questi dissapori, questo cambio di rotta, no? Per loro non era un periodo felicissimo. E poi arriva il brano, arriva la musica. Highway to Hell cambia tutto. E questo è l'album che li fa sfondare anche in America e da lì nel mercato internazionale. E quello diventa assolutamente uno dei dischi più famosi della band e, lo diciamo per inciso, ahimè, anche l'ultimo registrato con il cantante Bon Scott, la voce. Se voi avete sentito le note fino alle ultime note, Bon Scott riesce a tirare fuori tutta la potenza della sua voce. Quindi, insomma, l'album ottiene un successo enorme. Nel 1979, ormai siamo in un altro secolo, riesce a vendere 1 milione di copie e poi diventa il disco che, nonostante il passare degli anni, continua e continua e continua a vendere. Insomma, questo diventa anche, insomma, anche il tema di alcune leggende del rock, naturalmente alcune leggende horror. Per esempio, alcuni pensano tutt'oggi che si tratti di un caso di backmasking. Che cos'è? Cioè, se risentito al contrario, il disco nel testo rivela dei messaggi nascosti. E perché? Da dove deriva? Beh, insomma, questo si dice un po' di tutte le canzoni del rock più maledette, ma è stato anche avvalorato dal fatto che nella copertina è ritratto Angus Young, sempre i fratelli Young, con corna e coda da diavolo. Quindi è proprio il momento in cui si ratifica il fatto che il disco contenesse messaggi satanici. Alla fama dell'album purtroppo contribuisce anche un episodio più triste. Tra i fan degli ACDC si annovera anche un serial killer, Richard Ramirez. In 6 mesi di attività uccide 14 persone. Beh, noi ne abbiamo un record, perché in 6 mesi di attività un serial killer italiano ne uccise 17. Si tratta di Donato Bilancia, detto anche il serial killer dei treni, detto anche poi l'assassino della Riviera Ligure, chi, per chi nel 1990-92 circa bazzicava la costa della Riviera Ligure, soprattutto donne, c'era la psicosi di incontrare il serial killer dei treni. Insomma, sono o non sono argomenti da notte horror. Ma per tornare a Richard Ramirez, in una delle scene del crimine venne ritrovato un cappellino degli ACDC. E quando il colpevole venne catturato nel 1985, indossava proprio una loro T-shirt, e lo stesso Ramirez, una volta catturato, non ha mai nascosto che la sua canzone preferita, che lo aveva ispirato, apparteneva proprio all'album Highway to Hell, e stiamo parlando di Nightcrawler. Insomma, laddove musica, eventi e situazioni si incrociano, dove inizia un contesto e ne finisce un altro, perché tutte le cose finiscono, ma noi le vacanze le dobbiamo ancora iniziare. Per chi è fortunato che si trova già al mare o in montagna, oggi la parola montagna, devo dire la verità, mi fa molto molto paura. Siamo tristemente recuperando, insomma, le cose tristi accadono, l'importante è ragionarci sopra e soprattutto aprire gli occhi. Parlavamo di turismo da brividi. Ecco, una cosa che non consigliamo di fare, perché non è horror, è cheap, è semplicemente grottesco, è mancanza di stile, mancanza di classe, è quello di andare sui luoghi dove si sono appena verificate delle tragedie. Parlo dei terremoti, per esempio, terremoto dell'Aquila, o parlo anche della Costa Concordia. Quante persone vengono attirate da come mosche dalla cacca, e purtroppo sta succedendo anche sulla vetta della Marmolada, che nonostante gli avvisi e, ahimè, la tragedia appena capitata, il rispetto che si deve, alcuni, non dico turisti del macabro perché non sono turisti, alcune persone senza testa e senza cervello, li potremmo chiamare degli zombie, decidono lo stesso di avventurarsi. No, noi, pubblico di Notte Horror, ascoltatori di Notte Horror, la testa ce l'abbiamo e non è vuota, anche perché gli zombie non ci fanno paura, forse gli zombie siamo noi. Noi il turismo da brivido lo facciamo sempre alla ricerca della conoscenza, alla ricerca e soprattutto tenendo gli occhi ben aperti. Allora, qual è la prima tappa che vi vogliamo proporre? Beh, allora, una tappa che ho testato personalmente. Cominciamo dall'Europa, Parigi, le catacombe. Allora, nella zona di Parigi, i sotterranei, la Parigi nascosta, si estendono per chilometri. C'è uno spazio che è visitabile, è fresco naturalmente ed è antico, perché lì sono stati raccolti, direi quasi ammassati nel corso dei secoli, tante tante ossa, e spiccano con il loro bianco nell'oscuro dei corridoi. Sono crani e sono tibie, ma non sono messi casualmente, anzi sono tutti ordinati, organizzati, e formano anche dei disegni, formano delle croci. Certo che vederli biancheggiare e pensare che sono appartenuti a persone, ad esseri viventi come noi, anche di altre epoche, beh, insomma, fa una certa impressione. Sono sotto la capitale francese, ci sono circa 300 chilometri di cunicoli, quindi la loro fondazione, la loro costituzione, risale più o meno al XVIII secolo. Perché? Per motivi di igiene, i morti non venivano più sepolti all'interno delle città, anzi venivano messi al di fuori, fuori dalla parte abitata, vi immaginate, no? Quindi, mano a mano che andavano a disfacersi, venivano raccolti e impilati piano piano. Quindi immaginatevi la scena, un po' la Poltergeist. Disseppellivano quello che restava e venivano raccolti in un unico luogo. Ma Insomma, detto così, quindi ammassate nelle gallerie del sottosuolo parigino. Un groviglio di gallerie sotterranee. Io le ho viste. Tutt'oggi c'è una parte accessibile al pubblico. È visitabile, è illuminata e bisogna stare attenti a rimanere sul tracciato segnato dalla guida, perché basta prendere un cunicolo laterale e si racconta che ci siano molti turisti, molte persone che non hanno mai fatto ritorno. Ci credo, più di 300 chilometri. Ma quello che è assurdo è che nel tardo 800, a costituzione delle catacombe, i nobili, anziché ritrovarsi nei salotti, per quelli più temerari, ambientavano delle serate in questa macabra scenografia. C'erano concerti, ci si ritrovava per relax, per divertimento, oppure per così dire per il brivido del terrore. Beh, insomma, se c'è davvero da dire è che queste ossa non hanno mai fatto male a nessuno. Ma anche se in alcuni film, che poi da qui hanno tratto ispirazione, l'ultima, una delle pellicole più recenti, si chiama Necropolis, la città dei morti. E infatti qui un gruppo di ricercatori si addentra troppo a fondo nei passaggi delle catacombe e quindi naturalmente rimane intrappolato. Qui si avverano tutte le paure più segrete. Però dobbiamo dire che per chi volesse andare a prendere un po' di fresco, il percorso aperto al pubblico è suggestivo, è impressionante, però si può fare, quindi sempre nel rispetto e nella riflessione, perché come abbiamo detto, quello che loro sono adesso, noi prima o poi siamo destinati a diventarlo, a meno che qualcuno di voi non sia destinato all'eternità. E allora buona fortuna, mi raccomando.
Hey.
summer è proprio un'estate veramente particolarmente crudele, che arriva alla fine di un periodo particolarmente crudele, ma sulla musica apparentemente spensierata delle Bananarama continuiamo i suggerimenti per chi resta in Italia e ha voglia di avere delle vacanze da brivido. Certo, la prima meta italiana in cui le famiglie vanno è la Riviera Romagnola, certo. Cosa c'è di meglio di Rimini, Riccione, Cesenatico? Beh, se voi la amate, ma non amate la movida, la musica troppo alta, i giovani che si divertono fino alle 3, alle 4 di notte e tendenzialmente fanno un sacco di rumore, beh, allora io vi suggerisco, a pochi chilometri da Rimini c'è il castello di Montebello. È un'antica fortezza che domina le valli sottostanti ed è un paesaggio mozzafiato tra la collina, le alture e il mare. Però attenzione, quando si varca l'ingresso di questa fortezza è probabile che si senta, per i più sensibili, un pianto di bambino. È un pianto o una risata? Beh, chiunque l'abbia sentito è testimoniato che è un suono che mette letteralmente i brividi. Secondo la leggenda si tratta della voce di una bimba, la piccola Gwendalina, o meglio è conosciuta come Azzurrina di Montebello, la figlia del feudatario dell'epoca. Siamo intorno al 300. La bambina scompare misteriosamente nelle segrete, nei sotterranei dei castelli, e i suoi resti non furono mai più ritrovati. Questo è il motivo per cui torna e ritorna ad infestare le sale. Insomma, direi che come presenza non c'è male. L'origine del soprannome, infatti, Azzurrina, deriva, dicono, dalla sfumatura che avevano i capelli della bimba, considerata sinistra perché erano celesti, no? Erano tinti di nero. Nel 300 immaginatevi che tintura potessero fare, perché la bimba era nata con i capelli bianchi, una bambina albina, e nel Medioevo era assolutamente un segno nefasto. In alcune culture diciamo che lo è tuttora e fanno una brutta fine. Poi quando negli anni 90 il castello viene riaperto al pubblico dopo un lungo periodo, questo pianto, questo singhiozzare, questa voce della bambina viene registrata più volte, soprattutto durante la notte del solstizio d'estate, e l'audio, ascoltate, viene registrato. Quindi se decidete che il castello di Montebello è la meta che fa per voi, attenzione, per chi non avvertisse con le proprie orecchie in presa diretta il pianto della bambina, beh, ci pensano loro. Il suono è stato registrato. Non ve ne libererete mai. Ma non è finito. Se non volete andare nella Riviera Romagnola, beh, andiamo un po' più vicino, vicino a Milano. Allora, siamo nel comune di Olginate, in provincia di Lecco, quindi qua vicino, in Lombardia. C'è una città, diciamo un paese, una cittadina, si chiama Consonno. Ma questa cittadina, il cui nome è tutto un programma, Consonno, questa è una cittadina fantasma. Negli anni 60 un imprenditore brianzolo, si chiamava Mario Bagno, aveva deciso di trasformare questo paesino di montagna vicino al lago in una Las Vegas in miniatura. Ci sta, insomma, ogni tanto. Gioco d'azzardo, edifici stravaganti, tutti per poter consentire a ai turisti appassionati di tentare la fortuna con lo slot machine. Anni 60. Però, ahimè, mai dire mai, e la natura si è ribellata. Bisogna sempre fare i conti con la natura, perché una frana imprevedibile ha isolato la zona. La cittadina è stata tagliata fuori e anche adesso è disabitata. La vegetazione ha invaso strade e case e quindi il luogo è venuto ad assumere una connotazione onirica e sinistra, come se la montagna si fosse ripresa quello che l'uomo aveva deciso di riservare a un suo puro divertimento. Eh sì, la montagna. Ma direi che negli ultimi anni, diciamo dal 2017 più o meno, un'associazione cittadina, gli Amici di Consonno, formata dagli ex abitanti del paese, ha cercato di riportare alla vita, di ridestare i vecchi fantasmi, e quindi le vie, le viuzze deserte rivivono con alcune feste, diciamo, tradizionali, soprattutto durante il periodo estivo. E questo paese abbandonato, questo paese fantasma, come quelli del Far West, di cui esistono solo facciate ed edifici diroccati, è diventato un po' una meta di escursioni per alcuni turisti, solo per alcuni, quelli che amano le vacanze da brivido.
Oggi paradiso costa la metà, lo dice il venditore di felicità. In fuga dall'inferno finalmente in viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento, turisti al campo di concentramento, sulle spiagge arroventate, lasciate ogni speranza voi che entrate. Estate. Macellerie sudate, in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei, mente sana e corpo fatiscente, antologia della vacanza intelligente. La tua vita al largo, da una vita intera, fischia il vento ed urla la bufera, tra le granite e le granate, lasciate ogni speranza voi che entrate. Estate. Davanti il tuo ritorna alla normalità. Lavoro e feste comandate, lasciate ogni speranza voi che entrate. Lì dove siete, com'è che state? Ci state bene? E state?
Estate tra granite e granate di Francesco Gabbani. Beh, insomma, tra granite e granate. Purtroppo non vogliamo calcare la mano sull'orrore della realtà, ma è così, tra granite e granate. Ebbene, quest'estate è sempre più complicata, sempre più difficile. Un'altra delle mete che spesso segnalavano, ma che direi adesso più che da turisti del brivido è da deficienti del brivido, perché è Pripyat, è una città in Ucraina o Ucraina, ed è una città fantasma, ma non per quello che sta succedendo, non solo per la guerra, ma perché era una città a due passi da Chernobyl, la centrale atomica la cui rottura del nucleo atomico creò il primo disastro in zona, cioè contemporaneo, documentato. Pripyat era una cittadina industriale, ma era fiorente, quindi subito dopo il disastro nucleare, ricordiamo era il 1986, subito dopo il disastro nucleare viene abbandonata, e ci mancherebbe. Il tempo si ferma, evacuata in un lampo, tutti prendono quello che possono e lasciano il resto. Le radiazioni sono il nemico. A Pripyat ogni cosa è rimasta esattamente come quel giorno del 1986. Ma non è finita lì, perché nel corso del tempo strane storie si susseguono, alcune vere, alcune leggende metropolitane. Sembra che in questa città e nei suoi dintorni si aggirino esseri deformi, mostruose creature il cui effetto delle radiazioni le ha proprio trasformate. Le mutazioni genetiche hanno dato origine veramente a delle mostruosità, e queste creature infestano le case abbandonate. Anche un film, qualcuno lo ricorderà, Chernobyl Diaries. E in questo film si racconta proprio la gita spaventosa di un gruppo di ragazzini americani che restano intrappolati nella città per una notte intera, e seguendo le loro gesta molti turisti fino a qualche tempo fa si sono avventurati a Pripyat per rivivere il brivido provato nel guardare il film. E fino a qualche tempo fa erano numerosi tour operator ucraini che organizzavano delle escursioni nella cittadina abbandonata. Beh, speriamo che al calar della notte tutti siano riusciti a tornare a casa interi. Certo, adesso potremmo dire che il pericolo non sussiste. Se ti avventuri a Pripyat, probabilmente muori prima, perché non ci arrivi più, essendo zona di guerra, anzi non una guerra qualsiasi, ma la guerra. E a proposito di tour operator, ce ne sono alcuni che sono proprio specializzati in vacanze horror. Non vogliamo fare pubblicità, però lo diciamo, un tour operator si chiama Ultime Réalité, è francese, la sede è Besançon e ha un motto che identifica la mission aziendale: lasciate ogni speranza voi che entrate. Insomma, bello che dalla Francia facciano omaggio a un verso dantesco. E l'agenzia offre una vasta gamma di scelta, e sono degli intrattenimenti per chi ama il brivido, per chi ama il brivido horror. Cose leggere tipo sequestri di persona, oppure la caccia all'uomo, mi sa molto Stephen King, o anche, questo è un po' più difficile, la simulazione della vita di un trafficante di droga. Ecco, io adesso non riesco a pensare veramente la deformazione di chi vuole vivere come un trafficante di droga. Più che il brivido, direi che è un nonsense. L'ultima, però, da catalogo, questo mi interessa un po', il pernottamento di un obitorio. Beh, insomma, se non sei proprio fortunato, questo rientra proprio nei canoni horror. Fino a qualche tempo fa, il costo, parliamo di costi, un'esperienza nella versione base è circa 1.000-1.500 euro. Però, questo è il bello, si può prolungare il programma, no? E si può personalizzare. Ciascuno ha le proprie esigenze, le proprie preferenze, e quindi anche nel viaggio da brividi organizzato dal tour operator può fare le sue scelte. Quindi l'unico limite, lo diciamo per dovere di cronaca, è rappresentato dalla legalità, cioè non si può fare nulla contro le leggi. E poi, vabbè, logicamente dalla disponibilità del portafogli. Insomma, quindi chi vuole organizzare o chi vuole trovarsi tutto pronto per un'esperienza proprio da brividi, insomma, si può rivolgere ai tour operator specializzati, oppure continua a fare un fai da te, no? Una cosa personale. E tra le destinazioni direi che ce n'è una, non so, ci allontaniamo un pochino dall'Europa e dall'Italia e andiamo nella Corea del Sud. Ora, vediamo se lo pronuncio bene. Si tratta dell'ospedale psichiatrico Gongji-ham ed è una struttura ritenuta infestata dai fantasmi. Perché? Perché i pazienti dell'ospedale psichiatrico 10 anni fa sarebbero morti in circostanze misteriose. E non ci sono solo le anime inquiete, ma ci sono anche gli oggetti che sono rimasti, che presentano il segno della decomposizione, perché sono arrugginiti e sedie rotte. Beh, insomma, potrei dire non c'è bisogno di andare fino in Corea. Chiudiamo gli occhi e di ospedali psichiatrici abbandonati ce ne sono caterve e anche più vicino a noi. E se non siete soddisfatti, se volete andare ancora più lontani, le ultime mete ve le racconto così: l'isola delle bambole in Messico. Beh, l'isola delle bambole, un nome e un programma. Non è un parco giochi, non è un terreno del desiderio, anzi è uno dei luoghi più terrificanti del mondo. Si trova in Messico ed è una delle mete più gettonate per chi cerca delle vacanze da brivido. Qui succede che, almeno sembra, una bambina muore tragicamente, annegata nel fiume. Il fiume attraversa l'isola. Il corpo viene ritrovato pochi giorni dopo accanto alla sua bambola. Ma non finisce qui. Per evitare che lo spirito della bambina infesti la zona, previdenti, l'uomo che ritrova il suo corpo, dal nome di Don Juan Santana, decide di appendere la bambola ad un albero. E da qua il mito. Bambola dopo bambola, bambola dopo bambola, bambola dopo bambola. Queste centinaia, migliaia di bambole restano appese agli alberi, rovinate, consumate, mutilate, inquietanti, senza occhi, sbucano dalla vegetazione, inquietanti, sinistre e misteriose. L'isola delle bambole. Raggiungerlo non è facile. Oltre che sinistro, è surreale. Ma la storia non finisce qui, perché chi ha dato origine a questa macabra tendenza, a questo macabro rito, Don Juan Santana, è stato ritrovato annegato nel fiume in cui la prima bimba è morta. Beh, insomma, direi che anche questa, per chi arriva fino in Messico, è proprio un'escursione da paura. Insomma, e anche stavolta siamo arrivati. quasi alla fine del programma. Avete scelto la vostra meta? Sapete dove dirigervi? Ma queste sono solo alcune suggestioni, alcune idee, alcuni progetti. Vorrei concludere invece con una meta romantica e suggestiva, e si tratta del cimitero di Praga. Eh sì, finalmente uno spazio di relax. A Praga c'è il cimitero ebraico, che risale alla prima metà del 400 ed è tra i più antichi d'Europa. E oltre 12.000 lapidi, fantastico. E sono state anche risparmiate addirittura dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ed è un viaggio nel tempo, è molto gotico. Direi che anche qui non c'è paura, ma c'è surreale romanticismo. Si accede al cimitero attraverso la sinagoga, e anche quella costruita sempre a metà del Cinquecento, ed è proprio in questo luogo che si fa risalire la leggenda del golem. Beh, poi torneremo sicuramente. Che cos'è il golem? È un gigante di fango e argilla edificato, che prende vita perché aveva il compito di proteggere gli ebrei, da sempre storicamente vittime di soprusi e violenze. E questo golem, che prende vita dalla materia inerte, diventa un giustiziere e semina il terrore tra gli abitanti della città. Beh, al golem si sono ispirati numerosi registi, sceneggiatori e racconti, e non ultimo anche la serie X-Files, le graphic novel. Ma a noi piace immergerci nelle atmosfere silenziose e raccolte non solo del cimitero di Praga, ma di tutti quegli antichi luoghi di culto che sembrano conservare al loro interno un po' dell'antico mistero. Perché come il cimitero di Praga c'è il cimitero di Parigi, si torna sempre lì, Père Lachaise, uno dei più affascinanti e suggestivi. Oppure a Milano il cimitero monumentale, in cui sempre alla fine dell'Ottocento i nobili e i borghesi milanesi amavano ritrovarsi tra i vialetti e tra le tombe monumentali e le lapidi e raccontare, fare una specie di struscio quotidiano e raccontarsi la giornata e le loro cronache mondane. Sì, perché la vita e la morte molto spesso coesistono e fanno parte della nostra esistenza, e con un brivido di terrore, di paura e di angoscia non è male affrontarle nel quotidiano, ma come diciamo sempre nel rispetto, perché come si dice a Milano, el fopon attende anche te, il foppone, la foppa, la fossa ci attende tutti, beh, chi più chi meno, insomma. E quindi ricordiamoci che siamo esseri contingenti e che se sei fortunato diventi anziano, altrimenti ci aspetta una buona morte, e nel frattempo soprattutto ci aspettano delle meravigliose, fantastiche e inquietanti vacanze d'inferno. E vorrei chiudere, prima di dare la linea a un argomento più rilassante, divertente, a Marco Bernardi e al suo A Tutto Swing, vorrei concludere invece con il brano che per i boomer degli anni 80 rappresenta il clou dell'estate. È Vamos a la Playa dei Fratelli Righeira. Ma attenzione, io vi invito ad ascoltare le parole, perché quando uscì era il momento di celebrazione estiva, il classico tormentone, e subito dopo anche lì l'angoscia nella coda. Vamos a la playa, ma si fa riferimento a una bomba. Quale bomba? Una bomba nucleare. Eh sì, ragazzi, perché i brividi sono dietro l'angolo. E allora io vi invito alla prossima puntata con Notte Horror. Se qualcuno sceglie qualcuna delle nostre mete, ce lo dica. Io sarò a caccia di nuovo di brividi horror. Alla prossima puntata con tante storie agghiaccianti. Buonanotte!
Segando su agua fluorescente.